HistoryCast, dal 2006 il primo podcast di storia.
Interpretazioni, non fatti. Dubbi, non certezze.
Basato su fonti storiche. Di Enrica Salvatori.
www.historycast.it.
Quando visitiamo una chiesa è abbastanza frequente imbattersi in teche che conservano i resti mortali di persone considerate sante. E talvolta scorgiamo attraverso i cristalli delle stesse teche che i resti si trovano in un discreto stato di conservazione. Alcuni corpi si sono conservati spontaneamente grazie all'ambiente anaerobico creatosi dentro il sepolcro. Altri sono stati sottoposti a vari processi di imbalsamazione, come avveniva d'altronde anche al corpo dei papi defunti fino all'inizio del secolo scorso, con tanto di organi interni prelevati e custoditi in urne di porfido. Ma che ci sia stata effettiva imbalsamazione o che si sia verificato un fenomeno spontaneo di conservazione è in genere una costante che la vicenda del corpo santo sia caratterizzata da testimonianze che garantiscono sull'incorruttibilità del cadavere. Il corpo, prima sepolto e poi riesumato a giorni di distanza dal decesso, sarebbe stato trovato miracolosamente incorrotto, al punto da emanare un profumo soave e fragrante, l'odore della santità. Direte voi che questi sono residui di credenze medievali abissalmente distanti dalla nostra moderna civiltà? Beh, direi proprio di no. Nel 2008, quando venne riesumato il corpo di Padre Pio affinché fosse preparato per l'esposizione, ossia imbalsamato, il vescovo locale, Domenico D'Ambrosio, riferì che la salma si era conservata perfettamente e il perito biochimico del vicariato di Roma dichiarò di essersi molto meravigliato perché nonostante il cadavere avesse risentito dell'umidità della sepoltura, il corpo non emanava cattivo odore. Perché entrambi si sono sentiti in dovere di fare queste dichiarazioni? Per provare a capirlo, vi racconto prima una storia, quella di Sant'Arialdo, il diacono milanese che nella seconda metà dell'undicesimo secolo cominciò a predicare contro quelli che considerava i mali supremi della chiesa locale, il matrimonio del clero e la compravendita delle cariche ecclesiastiche. Su questo tema, che è poi quello della pataria milanese, dedicheremo, se vi va, un altro podcast. Ai fini del nostro discorso vi prego di tenere a mente solo due cose. La prima è che quando Arialdo inizia la sua predicazione è considerato tutt'altro che santo dall'ambiente ecclesiastico lombardo. La seconda è che quanto ora vi racconto è tramandato da un testo agiografico, La vita Sancti Arialdi del contemporaneo Andrea d'Astrumi. Cosa vuol dire? Vuol dire che è un racconto finalizzato alla sua canonizzazione. Non tramanda quanto veramente accaduto, ma un misto di fatti storici, eventi miracolosi e credenze, col preciso intento di convincere i fedeli della santità del personaggio. Allora, siamo nel 1066 e Arialdo viene catturato dagli antipaterini, in particolare dagli uomini della nipote del vescovo, Donna Oliva, e portato nel castello di Arona, sulle sponde del Lago Maggiore. Qui i carcerieri chiedono ad Arialdo di riconoscere la legittimità dell'arcivescovo di Milano, ma al suo rifiuto ad Arialdo vengono tagliate le orecchie. A un nuovo rifiuto ecco sparire il naso e il labbro superiore, poi gli occhi, la mano destra, il pene e infine la lingua. Tutti organi in teoria non vitali, di cui l'ultimo, la lingua, costituiva ovviamente il principale strumento della predicazione. Le mutilazioni e lo strazio portano comunque Arialdo alla morte e i suoi carnefici si affrettano a seppellirlo. Ma questo è un luogo comune molto diffuso nelle vite dei santi, fenomeni luminosi si verificano presso il luogo della sepoltura, al che Oliva ordina che il corpo sia trasferito su un'isola. Ma i fenomeni non cessano e allora la signora fa gettare il cadavere debitamente appesantito nel Lago Maggiore, in una zona profonda e infestata da pesci voraci. Nulla da fare, il corpo riaffiora miracolosamente integro e candido, ma viene nuovamente seppellito e poi di nuovo traslato nel castello. A questo punto si muove Erlembaldo, amico di Arialdo e soprattutto cavaliere, il braccio armato della pataria. che si dirige verso il castello per porlo, se necessario, sotto assedio. Riesce in realtà a ottenere i resti senza combattere, ma questi sono stati ulteriormente trattati, eliminati cuoio capelluto, unghie e piedi, fino ad arrivare a una cottura nel forno, al fine di rendere il tutto orrendo e irriconoscibile. È finita qui? Ma che Erlenbaldo riesce a portare le reliquie a Milano con grande concorso di folla, ma prima che sia data corretta collocazione su quello che difficilmente si poteva definire un corpo, viene praticata un'incisione nel fianco per accertarsi che le parti interne fossero intatte. Lo stesso biografo Andrea decide di controllare e così racconta: quando ho messo due dita, ho toccato, le ho strofinate e le ho riportate al naso, ho sentito un profumo emanare dalle mie dita, come non ricordo di aver mai sentito da nessun'altra parte. Se siete tentati di etichettare il racconto nella scatola delle irrazionalità mistico-superstiziose di un medioevo oscuro, vi sbagliereste di grosso. Il racconto di Andrea d'Astrumi ha una sua logica interna ferrea. Non solo riporta la fine violenta del principale nemico dell'arcivescovo di Milano, con tanto di mandanti, carnefici e luoghi di prigionia, ma soprattutto testimonia gli sforzi fatti da quegli uomini per impedire che il martire fosse riconosciuto tale. Il primo rapido occultamento del cadavere e i vani tentativi di renderlo irraggiungibile e irriconoscibile sono gesti di vera e propria censura esercitata dal potere, che vuole impedire che il cadavere comunichi la propria santità proprio attraverso l'essere incorruttibile e profumato, come il test finale di Andrea dimostra. Nel Medioevo cristiano, la morte dei santi non determina un radicale cambiamento di collocazione dell'anima rispetto al corpo. Sostiene Luigi Canetti: come in questa vita l'anima era sempre rivolta al cielo, così, rinata nuova vita dopo la morte, trovandosi presso la corte celeste e al tempo stesso accanto al corpo reliquia che giace nella tomba, essa continua ancora ad abitare accanto ai suoi devoti. Insomma, il corpo santo è un corpo speciale e potente, che garantisce prestigio e prosperità ai suoi custodi e gestori. La descrizione del corpo deve quindi negare la natura mortale di quel personaggio eccezionale e quindi attestare un aspetto luminoso, candido, sereno e profumato, che anticipa la condizione gloriosa dei risorti. Da dove il cristianesimo primitivo abbia ricavato questa visione e le relative pratiche non è ancora chiaro. Su questo tema la letteratura scientifica trasmette opinioni discordanti. C'è chi, ad esempio, volendo sottolineare la continuità tra la religione ebraica e il cristianesimo, guarda quando ha trasmessoci dall'Antico Testamento, soprattutto in relazione alle pratiche di sepoltura. Tuttavia, pare che in nessuna parte della scrittura si rilevi alcuna associazione tra il sacrificio accettato da Dio, col suo dolce profumo, all'odore di santità che avrebbero emanato i morti speciali. Al contrario, gli ebrei pensavano che un cadavere fosse la principale fonte di impurità. Nella legge ebraica, entrare in contatto con un cadavere rendeva immediatamente impuri. Il semplice fatto di entrare in una tenda contenente un cadavere rendeva una persona impura per 7 giorni. Il fetore della putrefazione derivato dall'impurità delle tombe e il dolce odore che emanavano i sacrifici erano quindi due fenomeni radicalmente diversi. Da queste premesse c'è chi ha cominciato a guardare al mondo pagano classico. Qui gli spunti effettivamente non mancano, a partire dalla convinzione di Ippocrate sulle proprietà antisettiche delle piante aromatiche, le cui fumigazioni erano utili per debellare la peste. A proposito, questa convinzione è durata intatta da Ippocrate fino al XIX secolo. Sappiamo che le esalazioni aromatiche provenienti dai bracieri, dai sacrifici, erano gradite agli dèi. Le spire profumate che salivano verso l'Olimpo rappresentavano il legame e la distanza tra l'umano e il divino. Gli dèi così nutriti erano incorruttibili, si preservavano dalla degradazione a cui tutti siamo soggetti. Quando il dio Sole seduce Leucotoe, la figlia del re di Persia, la fanciulla viene seppellita viva dal padre. Il dio allora ne unge il corpo di nettare profumato e la trasforma in un liquido che irrora la terra e fa germogliare una pianta di incenso, i cui effluvi salgono al cielo. La trasformazione in pianta aromatica rende di fatto la giovane immortale. Ma anche in questa storia c'è qualcosa che non quadra. Leucotò è una ragazza normale, sfortunata certo, ma normale. I corpi incorruttibili e profumati del cristianesimo sono invece molto speciali, sono santi. Come se fossero eroi, allora qualcuno ha pensato. Nel mondo antico le città gareggiavano per le tombe degli eroi e se uno moriva all'estero, le sue spoglie venivano riportate a casa con grande trionfo. Secondo Erodoto, gli Spartani credevano che finché non avessero portato il corpo di Oreste in patria, avrebbero fallito in battaglia. Durante la pestilenza ad Orcomeno, la sacerdotessa locale dichiarò che non sarebbe cessata finché il corpo di Esiodo non fosse tornato a casa. Se per caso non fosse stato disponibile un corpo intero, anche i pagani si sarebbero accontentati delle parti rimaste. La testa di Orfeo è sepolta a Smirne, la scapola di Pelope in una tomba ad Elide e così via. A volte sulla tomba dell'eroe veniva anche costruita una specie di cappella, gli oracoli o i sogni o altri segni celesti spesso indicavano i luoghi di sepoltura degli eroi pagani. E infine anche nel mondo antico erano diffuse molte leggende sulle capacità curative delle reliquie. Riconosciamo in questo molto dei culti cristiani, ma mai più attenti si saranno resi conto che mancano ancora due fattori essenziali: l'incorruttibilità miracolosa del corpo e il buon odore. Potremmo a questo punto prendere ad esempio e a spunto di una spiegazione la morte di un celeberrimo sovrano eroe condottiero antico, che peraltro ebbe una fortuna enorme nel Medioevo. Sto parlando di Alessandro Magno. Le sue imprese eccezionali, quasi miracolose, si prestarono incredibilmente bene a incrociarsi con gli episodi evangelici. Alessandro Magno morì a giugno, nel centro dell'Asia, entrato forse in coma etilico o forse in uno stato di morte apparente a seguito della sindrome di Guillain-Barré, che lo paralizzò e poi lo privò progressivamente della capacità di parlare e di respirare. Il suo corpo esposto per 6 giorni nel calore estivo di Babilonia non si decompose e il fatto fu considerato conferma della sua origine divina. Ma questo solo singolo episodio può essere all'origine del nostro odore di santità? Ecco, qualsiasi storico non avrebbe esitazioni a rispondere negativamente. Le modifiche della mentalità collettiva non sono mai frutto di un singolo episodio, per quanto rilevante e noto ai più. Casomai è vero il contrario. È stata probabilmente la miracolosa morte di Alessandro a diventare un valido argomento, uno in più, per chi vedeva in lui il precursore simbolico di Cristo. E non a caso Alessandro, quando morì, aveva quasi 33 anni. E quindi, se vi furono evidentemente molti elementi della civiltà e della religione pagana che i cristiani ripresero, riutilizzarono e trasformarono nel costruire il culto delle reliquie, è indubbio che nel periodo tra la tarda antichità e l'alto medioevo vi fu un cambio di passo, un mutamento strutturale, che però fu tutt'altro che lineare, anzi, iniziò con diverse contraddizioni. Tra la fine del III e l'inizio del IV secolo d.C., in molte parti del mondo cristiano, la venerazione che si intendeva porgere ai corpi dei santi e dei martiri si scontrava infatti con la normativa vigente e anche condivisa dai più, che i cadaveri non potessero essere toccati. La legge romana prevedeva infatti severe sanzioni per coloro che violavano le tombe dei morti e i corpi, e questo era esattamente ciò che i cristiani sembravano voler fare con le reliquie. Sant'Agostino, ecco, con Sant'Agostino siamo al passaggio tra il IV e il V secolo, espresse una ferma condanna della dissezione dei cadaveri, a quel tempo praticata sui condannati a morte dai medici di Alessandria d'Egitto. Questa pratica era a suo avviso crudele, inefficace e superba, in quanto voleva superare i confini di quello che Dio voleva nascondere agli occhi dell'uomo. Ma poco dopo, una legge di Valentiniano III, e siamo alla metà del V secolo, descrive i vescovi e i sacerdoti come ladri di tombe. Quindi, nel periodo di Agostino e di Valentiniano, le cose erano già cambiate, o comunque stavano velocemente cambiando. Probabilmente si cominciò a celebrare l'Eucaristia sulla tomba di un santo. Presto uomini e donne cominciarono a considerare fonte di salvezza il dimorare presso quello stesso corpo e poi a vederne anche un solo pezzo come qualcosa che potevano portare con sé a mo' di talismano. All'inizio del IV secolo, l'arcidiacono di Cartagine rimproverò con sdegno una tale Lucilla che aveva afferrato l'osso di un martire e lo baciava prima di ricevere la comunione. Ma col passare del tempo questi rimproveri si diradarono fino a scomparire. Non fu una trasformazione immediata, ma fu certo imponente. Se ci pensiamo, il protomartire Santo Stefano venne lapidato, come i più sanno, e questo accadde nel 36 d.C. Venne quindi seppellito normalmente, come era uso all'epoca. 4 secoli dopo, un prete cristiano di nome Luciano affermò di aver saputo in sogno dove giaceva il corpo e che quando lo riesumò la terra tremò e da lì proveniva un odore dolce e come nessuno aveva mai conosciuto e da quel profumo vennero guariti 73 malati. Nei 4 secoli che trascorsero dalla sepoltura assolutamente standard di Santo Stefano alla sua riesumazione, l'atteggiamento cristiano nei confronti delle reliquie dei santi era quindi profondamente cambiato, e a mutare era stato il rapporto tra i vivi e i morti. Il corpo dei morti, quelli defunti in condizioni particolari, era diventato il tramite privilegiato per le relazioni con l'aldilà. I luoghi di giacitura delle reliquie si erano trasformati nei più efficaci canali di comunicazione tra la terra e il cielo. Agenti di questo mutamento, a quanto pare, non furono tanto i padri della Chiesa, non l'elite intellettuale cristiana, ma l'insieme delle pratiche connesse al culto dei santi. Insomma, fu una forza emergente dal basso, rafforzata dall'efficacia terapeutica delle reliquie, reale o presunta che fosse, che portò di fatto al superamento del tabù della violazione dei cadaveri. Attenzione! Solo i corpi dei santi hanno il potere di connettere i vivi al regno di Dio. I comuni mortali muoiono e si decompongono, punto. Anzi, se sono malvagi e peccatori, è proprio la loro macabra decomposizione che ne denuncia la condizione morale. Erode il Grande, nella letteratura cristiana medievale, viene fatto morire fra i vermi. Cancrena, prurito, alito fetido, gonfiore e fuoco sacro. Il luogo comune del fetore cadaverico viene sfruttato alla fine del IX secolo per delegittimare le scelte dell'imperatore Carlo il Calvo, che morendo durante l'ultima traversata delle Alpi viene sepolto in gran fretta in un piccolo centro della Savoia perché l'esercito non riusciva a sopportare la puzza nauseabonda che usciva dal feretro. Se il culto delle reliquie è di lunghissima durata, come abbiamo detto all'inizio, la civiltà occidentale ha nel tempo cambiato atteggiamento nei suoi confronti. Molti di voi ricorderanno, penso, la novella del Boccaccio, Frate Cipolla e la penna dell'agnolo Gabriello, e la conseguente critica feroce alla compravendita selvaggia delle reliquie. Già nel tardo Medioevo si avvertono i primi segni di un crescente disincanto verso questo mercato e in parallelo le prime timide concessioni delle autorità ecclesiastiche alle pratiche autoptiche. Da questo punto di vista il pedale dell'acceleratore lo preme però la riforma protestante e per reazione la controriforma cattolica. La critica radicale di Martin Lutero al culto dei santi, alla compravendita di indulgenze e al traffico di reliquie spinge il mondo cattolico alla collaborazione con la scienza di allora. La critica ai santi, ad esempio, porta di fatto alla definizione della metodologia scientifica per lo studio dei testi agiografici. Il dubbio sul portato miracoloso delle reliquie e dei segni di santità porta invece la Chiesa cattolica ad appoggiarsi sempre più ai medici. La pubblicazione nel 1543 del De Humani Corporis Fabrica di Andrea Vesalio, che è il fondatore della scienza anatomica, è praticamente coeva alla condanna protestante del culto delle reliquie. Seguendo procedure regali che divennero altamente regolamentate dopo il Concilio di Trento, la Chiesa si affidò sempre più alla competenza medica per valutare se il potenziale santo avesse tutte le caratteristiche richieste. In questo modo l'ispezione anatomica trasformò i corpi santi, compresi i loro odori e la loro consistenza, da oggetti di credenza popolari a questioni mediche, benché finalizzate alla canonizzazione. Un'alleanza non priva di rischi, ovviamente, e nemmeno di contraddizioni. Nel 1612 il prete valenziano Simone morì in odore di santità. Il suo corpo emanava un profumo piacevole e non si decomponeva nonostante fosse lasciato al caldo per giorni. Alcuni medici locali attestarono immediatamente questa normalità e anche che erano riconoscibili sul corpo i segni di una vita ascetica. Tuttavia Simone non fu mai canonizzato dalla Chiesa Cattolica perché dopo pochi anni dall'inizio del processo di canonizzazione, arrivò a Roma un altro prete spagnolo che accusò il defunto di essere stato un uomo di scarsa moralità, frequentatore di donne perdute, e che le analisi mediche erano state falsificate tramite il lavaggio del corpo con sostanze odorose e l'uso di particolari accorgimenti. Papa Paolo V chiese allora all'Inquisizione spagnola di investigare e le indagini videro la città di Valencia divisa in due partiti opposti, pro e contro la santità. Ma dopo che un medico ritrattò le sue precedenti dichiarazioni, il processo di canonizzazione venne definitivamente interrotto. Scienza e fede possono anche incontrarsi, ma il dialogo, come si vede, non scorre mai liscio. Vi lascio con un breve riferimento al presente, ossia alla recente dichiarazione di Papa Francesco di non voler essere esposto dopo la morte fuori dalla bara su un catafalco. Non sappiamo quanto siano state modificate dall'attuale pontefice le disposizioni per l'intero funerale rispetto alla tradizione. Non sappiamo quindi, ma un po' di sospetto lo abbiamo, se siano state date anche disposizioni sull'imbalsamazione temporanea, la tanatoprassi, che consente appunto di bloccare per qualche tempo il naturale processo di decomposizione, attuata per non creare problemi sanitari nelle veglie funebri. Cosa succederà? Lo vedremo. Quello che è certo è che nell'ultimo secolo è in corso nella Chiesa Cattolica un processo di riconsiderazione dell'eccezionalità dei corpi di chi muore in odore di santità. Anche se, come tutti i fenomeni storici, il processo non procede in maniera lineare o senza contraddizioni, come la vicenda del corpo di Padre Pio dimostra.
Avete ascoltato un episodio di Storycast?
www.historycast.it